Genitore Night Live.
Buonasera, buonasera, bentornati al Suggeritore Night Live, la trasmissione di Radio Popolare che tutti i lunedì sera in diretta in presenza dall'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, per l'appunto, parla di spettacolo dal vivo, la musica, come sempre, fra poco vi diremo chi ci sarà con noi, e naturalmente il teatro con gli spettacoli che stanno per debuttare o sono già in scena. Un saluto da Ira Rubini, un saluto da Nicola Guffanti in regia. E come di consueto io mi volto subito dalla parte sinistra del palco, in questo caso, dove vedo, insomma, un ragazzo dallo sguardo magnetico, dall'aria molto seria, dalla chitarra imbracciata con sicurezza, che mi riporta un po' indietro a delle immagini, come dire, di grandi voci del passato, perché lo dico, insomma, sto facendo un po' di melina, perché in realtà, Salvo Lupo, buonasera, grazie, benvenuto al Suggeritore Night Live. Allora, una storia, quella di Salvo Lupo, importante perché, poi lo scopriremo durante la serata, fa riferimento in particolare a una grande interprete che lo ha influenzato, no? Per quello parlavo del passato. Ma raccontaci di te.
Sì, io sono principalmente un chitarrista. Però da un po' di anni ho iniziato a cantare, ho sempre cantato diciamo in una band alternative rock. Negli ultimi anni ho iniziato ad approcciarmi anche alla scrittura in siciliano.
Perché tu sei siciliano, avevamo dubbio, te lo confesso, cioè così ascoltandoti un po', ma di dove?
Sì, di un paesino in provincia di Palermo,
che ma si diciamo
chiama,
il nome.
Si chiama Borgetto, vicino Alcamo.
Ah, ok. Il famoso Duomo di Alcamo, che è l'unica cosa che diciamo noi del nord quando sentiamo dire Alcamo, perché poi magari non sappiamo dire altro, però c'è il Duomo di Alcamo ancora lì.
Sì, di fronte, cioè nel senso il Duomo è ancora lì, Borgetto è proprio attaccata ad Alcamo, cioè vicinissima.
Però adesso vivi qui.
Sì, adesso vivo qui da 8 anni. Mm-hmm. Però,
e come sei passato dall'alternative rock alla scrittura in dialetto siciliano? Poi sentirete, i suoi pezzi sono particolari.
Sì, nel senso, mi sono sempre, cioè, ovviamente mi è sempre piaciuta la musica cantautorale. Poi tutto è nato dalla lettura di un libro che si chiama Carne e Sangue, di Michael Cunningham.
Vabbè.
Che mi aveva ispirato particolarmente. Per ogni personaggio avevo scritto un pezzo. E da lì avevo scritto appunto questi pezzi in italiano, però poi appunto i miei insegnanti, i miei maestri, Sara Stride e Alberto Turra, mi hanno consigliato di provare a cantare quei pezzi in siciliano. E da lì poi è nato appunto quasi per gioco questa volata verso il siciliano cioè è stato proprio un gioco all'inizio, un gioco con le parole, con il dialetto, che poi mi sono reso conto che era interessante, perché mi faceva riscoprire, quando suonavo, aspetti di me anche più
sepolti. Sepolti, che erano rimasti insomma indietro nella tua avventura con l'alternative rock, con Milano, allontanandoti da casa. Uno dei riferimenti che ho letto è quello di Rosa Balistreri.
Sì, nel senso, poi ho iniziato ad ascoltare i primi riferimenti di musica siciliana, nel senso, e quindi sono andato all'ascolto di Franco Battiato, Carmen Consoli e anche Rosa Balistreri, che diciamo è stata una delle prime cantautrici italiane del dopoguerra, che quindi però lei era licatese, non era palermitana.
Bisogna specificare, però ha una storia incredibile. Lei aveva delle origini semplicissime, non aveva studiato musica, poi dopo piano piano ha imparato questa voce, questa presenza, insomma.
Sì, lei era una contadina, cioè nel senso era anche analfabeta, poi iniziò a suonare e imparò a scrivere e a leggere con la musica.
Vedi. Ecco, insomma, queste sono alcune cose da sapere su Salvo Lupo. Adesso c'è da ascoltare il primo pezzo, poi continueremo a parlare man mano che ci fai ascoltare altre cose di te, di dove ti troviamo, dove suoni, dove troviamo la tua musica, come si chiamano i tuoi lavori. Questo brano che stiamo per ascoltare?
Questo brano si chiama Constantine. Ed è tratto da Constantine è uno dei personaggi.
Certo, sì, giusto. Ed è tratto da quella ispirazione al libro di Cunningham.
Sì.
Va bene.
Vado. Sono sveglio, le luci spente, guardo la notte, e poi mi inghiotte. Abbiamo tutti un animo ribelle, il mio vorrebbe strapparvi la pelle, rinnegare il mio passato, sei così da quando sei nato. Adesso calmati, stai fermo, sorridere serve a proteggermi. Il corso degli eventi, da quello che detesto, da quello che non mi aspetto. Le strade buie, troppo contorte, perdo la calma, si nasconde. Alle volte scoppia una giavena e pare che piglia fuoco, lasciata intera. A ragionare troppo è naturale, ma i pensieri fitti mi fanno sulla brugliare. E lo sai, so come perdo l'asso, fottere tutto, o mi ne pento. E lo sai, so come perdo a fare le conta con tutto, mi ne pento. Vorremmo tutti la luna piena, ma non sappiamo aspettare. Per paura del buio costruiamo un cielo artificiale. Alle volte scoppia una giavena e pare che piglia fuoco strada intera. A ragionare troppo è naturale, ma i pensieri fitti mi fanno sulla brugliare. Lo sai, so come perdo l'asso, fottere tutto, mi ne pento. Lo sai, so come perdo a fare le conta con tutto, mi ne pento.
Ma che sorpresa! Insomma, io la prima volta che ti sento dal vivo, avevo ascoltato qualche cosa, devo dire che appena switchi sul dialetto per noi si fa interessantissimo. Non capiremo magari tutto, ma la sensazione è quella veramente che tu abbia scoperto qualche cosa in più.
Sì, 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 è quella.
È quella la sensazione, ecco. E quindi com'è successo con Sara e con Alberto, che loro ti hanno detto, ma guarda, però, cioè, avete provato per caso, no?
No, no, era proprio, cioè, ascoltavamo quei pezzi che erano in italiano.
Sì.
Alberto, nella fattispecie,
ha avuto questa.
Provato a cantarli in siciliano. Mi ricordo, aveva visto un concerto di Cesare Basile.
Ah, ecco.
Che è un altro
siciliano. Importante.
E da lì poi, cioè, proprio è stato un gioco, ripeto. E quindi mi sono reso conto che erano anche più spontanei, no? In siciliano.
Eh sì, quindi è la sensazione che credo abbiamo avuto tutti quanti, avendo sentito il passaggio e così. Quindi, come dire, eccoci qua che ti guardiamo convinti di questo progetto. Abbiamo ascoltato Constantin, ispirato, come si diceva, a Carne e Sangue di Cunningham. Da quale lavoro è tratto? C'è un lavoro a cui appartengono tutti questi pezzi, tra cui questo che ci hai fatto ascoltare, si intitola?
In realtà sì, poi farebbero parte di un EP che però non è ancora uscito. L'unico che è uscito di questi pezzi è appunto questo, Constantin,
okay.
Che l'ho proposto durante un contest, e quindi c'è un video YouTube se... chi vuole lo vuole ascoltare.
Allora, noi ti abbiamo intercettato proprio, insomma, mentre stai cominciando a costruire il tuo lavoro. Come lo vorresti intitolare? Lo sai già? Il lavoro che raccoglierà alcuni di questi brani? Hai un'idea? Oppure...
Penso sarebbe giusto chiudere il cerchio e richiamarla Carne e Sangue, però...
Però il titolo è già depositato romanzo, quindi dobbiamo inventarci, fai qualcosa tipo di carne e di sangue, cioè inventati un escamotage. Qua abbiamo una serie di esperti, guarda, di grandi uomini di teatro.
Carne al sangue?
Sangue mi sembra poco. Non hai mangiato, Bruno? C'è fuori la pepetta con il pane cunzato. Poi dopo
questo mito dei teatranti che mangiano tardi.
Ti offriamo
qualcosa. È assolutamente realtà.
No, insomma, cioè, sui titoli bisogna stare attenti, voi me lo confermate, giusto? Adesso poi vi presento anche gli ospiti, però sappiate che sono persone di grande esperienza che quindi sicuramente possono suggerirti delle alternative. Proprio uguale uguale al libro non si può.
Allora devo pensarci.
Va bene, è giusto, è una saggia, come dire, una saggia considerazione. Comunque intanto magari ci pensiamo noi, poi ti facciamo delle proposte.
Di carne di sangue non è male.
Di carne di sangue sembra un po' una cosa americana, anche lì, come giusto.
Come Capote, sì.
Sì, oppure qualcosa, è giusto, infatti, ma forse c'è già di carne di sangue a questo punto, mi domando,
molto,
cioè, nel senso che suona molto probabile, scusa, ci siamo veramente dei vecchi burloni che scherzano fra loro come possono, cioè, quindi, adesso scusate, vecchia io, non voi no, voi siete...
No, noi solo burloni.
Voi siete burloni e basta. Non dico ancora niente, ci risentiamo fra poco per un altro pezzo, grazie a Salvo Lupo, insomma, che imparate a conoscere. Sapete che al Suggeritore Night Live arrivano artisti che davvero sono autenticamente emergenti, nuovi, nuovissimi, insomma, ci fa piacere dargli, per quello che possiamo, la visibilità, l'ascolto. E allora, dicevo, adesso finalmente presento gli ospiti. Dunque, alla mia destra, alla mia derecha, stavo dicendo, così tanto per farli internazionale, visto che parlavamo di letteratura internazionale, Bruno Fornasari, condirettore del Teatro Filodrammatici, ma anche regista e ideatore dello spettacolo attualmente in scena, che è Bad Boy Jack, scritto come letto Boy Jack e non Bad Boy Jack. Poi spiegheremo perché lo spettacolo ritorna in scena dopo che lo è stato per parecchio tempo anche in altre stagioni, ma è uno spettacolo con una storia particolare, il personaggio, insomma, Tommaso Madio in scena, poi ci sono altre cose da raccontare, ma però Bruno vorremmo che ci dicesse anche come va avanti poi la stagione del Filodrammatici. Quindi Bruno, benvenuto, grazie di essere con noi.
Grazie a te, benvenuto, buonasera a tutti.
Al suo fianco un altro, insomma, oltre che un amico, insomma, da tanti anni, un altro grande, importante interprete della scena teatrale italiana, in particolare qui a Milano, gli vogliamo molto bene, Roberto Trifirò. Ciao Roberto.
Ciao, ciao, buonasera a tutti.
Allora, ascoltami, una delle cose che non abbiamo detto è, o meglio, che diciamo sempre, che noi ospitiamo generalmente gli spettacoli che stanno per debuttare, per cui ci siete tutti molto gentili ad essere qui, perché andate in scena oppure, insomma, dovete curare gli allestimenti di spettacoli che appunto non sono già in scena oppure vanno in scena a breve. Tu debutti domani,
sì.
E sei qua con noi
e sono qua con voi
solo perché l'autof è qua vicino e tu non abiti tanto lontano, sì, ecco, per cui, insomma, cioè, grazie.
Sono venuto alle 8:30, 8:20,
mamma mia, sei stato fantastico. Parliamo di Eugene O'Neill, un gigante a cui peraltro New York ha intitolato addirittura un teatro, tanto è importante, un autore storico, però questo è un testo che in Italia non è che si vede spessissimo. Di cosa si tratta?
Non è mai stato rappresentato in Italia, è un atto unico che lui ha scritto nel 41 e che si chiama Huey.
Huey, sì. Huey, sì, scritto come Ugo, oh, diminutivo.
Sì, come se fosse sì. Diminutivo di... si svolge nella hall di un albergo alle 3 di notte ed è un lungo monologone di questo Eerie Smith, che è un biscazziere giocatore d'azzardo, che si intrattiene a parlare col portiere di notte.
È un grande...
Infatti O'Neill poi era figlio di un attore di teatro e quindi conosceva bene questo tipo di
problemi.
Dinamiche,
hai ragione, è più giusto dire dinamiche.
Infatti era molto solo da bambino, insomma. Quindi, doveva essere una serie di 8 atti unici scritti in un modo anticonvenzionale, perché in effetti qui ci sono delle didascalie lunghissime e particolare, e poi lui invece ne scrisse solo uno, che è questo qui, e gli altri 7 li buttò, insomma, non gli andò.
Potremmo un giorno tentare di ricostruire che cosa avrebbe scritto, ma sarà per un'altra
di
volta.
Carne e di sangue.
È il titolo che possiamo utilizzare comunque, se Salvo non lo vuole. Sì. Ecco, per cui...
Quindi non è mai stato, era stato, poi scritto nel 41 e debuttò, pensa, a Stoccolma nel 58. Pensa un po', che strana cosa, bizzarra, perché comunque O'Neill, insomma, premio Nobel nel 36, quindi in America, insomma, no, più in Europa, anche se lui aveva, ecco, diciamo, anche se vabbè,
aveva
grande...
una fascinazione per l'Europa come tutti quelli della sua generazione, come gli intellettuali,
infatti diciamo Strindberg e Ibsen erano i suoi riferimenti.
Ci torniamo fra un attimo, perché adesso mi volto dall'altra parte e dico soltanto il nome dello spettacolo che automaticamente vi spingerà ad andarlo a vedere ad Alta Luce Teatro, Tinder is the Night. Compagnia, presentatevi.
Grazie Ira, ciao a tutti, buonasera a tutti. Io sono Cinzia Brugnola.
Io Rachele Gatti.
E lo spettacolo parla di Tinder, appunto. Abbiamo pensato, perché non trasformare tutte le nostre esperienze disastrose su Tinder in qualcosa di esilarante per il pubblico?
Sì, no, ma a volte sono esilaranti anche le esperienze su Tinder. Allora, qui abbiamo un po' di persone, sono avvolte dall'oscurità, non so neanche i loro nomi. Poi invece ci sono le persone che vi ho appena presentato, che quindi faranno più fatica ad ammettere eventualmente. Chi ha un profilo o ha incontrato qualcuno attraverso Tinder? Salvo?
No.
Cioè... Però ti piacerebbe?
No.
Non è il tuo stile? No, niente, assolutamente, di carne e di sangue.
Si può fare un tutorial alla fine? Ma perché neanche io ho esperienza.
Tinder è invece la cioccolata.
Ma come tu hai esperienza di qualunque novità? Cioè sei
sì,
un...
Infatti sono stato tra i progettisti, però poi non l'ho usufruito.
Ma Tinder... No, Kinder, Tinder.
Tinder. Qualcuno qui lo dica, io tanto non dico i nomi, non so niente. No, non so. Se qualcuno ha avuto esperienze su Tinder, faccia solo così con la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, va bene, mi bastava questo. Cioè, semplicemente perché secondo me sono molti più di quanti noi non ci aspettiamo. Cioè, le persone che comunque un salto su Tinder, non solo su Tinder, lo fanno, no? Cioè, quindi forse...
E chi non c'è ci
no,
sarà.
No, Roberto, non è un
che
sito.
È un'app.
Allora, facciamo che Bruno ti dice cos'è Tinder.
Cos'è Tinder?
Tinder è un'app per incontri e appuntamenti, per la quale tu metti un tuo profilo cercando...
Soprattutto swipe.
Esatto, cioè, cerchi di mettere un profilo che sia accattivante, non si becchi la swipata per cui ti mandano via.
Perché tu praticamente scegli come su un catalogo, swipando sul tuo device, quindi sul tuo tablet oppure sul tuo cellulare, fai così. Se una persona non ti interessa, la spingi
la
via.
Elimini, la
è un gesto molto significativo del contemporaneo. Siete d'accordo? Sì, sì, il pubblico fa di sì, perché cosa vuoi che dicano? Del resto, insomma, cioè io proprio scarto con un gesto Com'era quella canzone di Mina? Tu mi hai cancellato con un gesto i sogni miei. Ecco, più o meno la versione riveduta e corretta.
Come tu mi vuoi, cioè la speranza era quella sempre per stare con Mina.
Ecco, per cui secondo me il personaggio del tuo monologo fosse vissuto oggi, quasi certamente avrebbe usato Tinder.
Ma lui andava ai cavalli, gli piacevano le corse, seguiva, giocava ai dadi, 7-11. Quindi non
questo le macchinette avrebbe
andava a Broadway, locali Follies, Frolics, Scandals.
Sì, certamente così suona molto più affascinante che non le macchinette Tinder, però sì, anni 20.
Però lo spettacolo di Cinzia andava a vederlo sicuramente.
Assolutamente. No, guarda, vedo già che hai fotografato le nostre due interpreti. Già solo da quest'angolo dove sei, guarda, ti conosco.
Poi serve appunto per chi non c'è, per capire come funziona. Noi spieghiamo tutto, appunto, swipe a sinistra, non lo recuperi più.
Esatto.
Attenzione,
invece
swipe a destra, hai detto yes. Mi piace.
E poi è un dramma se sbagli.
Se sbagli non lo recuperi più, no, a meno che non paghi.
No, anche a destra se sbagli, cioè è pure peggio, nel senso che se poi
posso chiedere perché a sinistra non si recupera mai?
Cioè, bella
è
domanda.
Una roba da
a
pazzo.
Sinistra si perde, cioè si perde spesso. Ok, e quindi questa cosa, voi avete fatto esperienze su Tinder per fare questo spettacolo per forza,
sì,
cioè vi sarete iscritte.
Infatti partiamo proprio sia dalle nostre esperienze reali che di quelle di amici, conoscenti che ci hanno gentilmente prestato le loro storie. Quindi sono tutte storie vere quelle che noi raccontiamo, perché talvolta la realtà supera la fantasia. E proprio perché erano così paradossali le storie che ci raccontavamo tra di noi, ci siamo detti
a un certo punto avete detto vabbè, mettiamole in comune con il pubblico.
Bisogna,
sembra un'ottima idea. Allora sono da voi fra poco, ritorno da Bruno, che appunto ero partita da lui, e gli chiedo, io so che lui ci ha fatto un grande regalo, insomma, cioè che ha preparato un estratto da Bad Boy Jack da farci ascoltare in modo da dare l'idea di come questo spettacolo, di che andamento drammaturgico ha questo spettacolo. Però prima raccontiamo di cosa si tratta.
Sì, a proposito di storie reali che superano la fantasia, la storia di Jack Unterweger, personaggio esistito davvero nell'Austria degli anni 90, è una storia assurda, perché è intanto, come definizione, il primo serial killer dei due mondi. Nel senso che i serial killer hanno come abitudine un luogo molto noto ed è la ragione per cui si fa fatica a beccarli, perché conoscono bene dove vanno, che cosa fanno, eccetera, eccetera. Quest'uomo ha ucciso sia in Austria, che nel confine con la Germania, che negli Stati Uniti, a Los Angeles. Ed è la storia di un ragazzo che a 18 anni finisce in carcere, condannato all'ergastolo per l'omicidio di una ragazza. In carcere studia, scrive un romanzo che si chiama Purgatorio, un romanzo che viene riconosciuto come un capolavoro giovanile. Figure come Gunter Grass e Elfriede Jelinek, futuri premi Nobel, lo celebrano. Elfriede Jelinek testimonia al processo dicendo: uno che scrive così va liberato. Quindi l'intelligenza fa una pressione fortissima sulla politica, la politica lo libera. Lui diventa un'icona. Immaginate un intellettuale di grandissimo spessore che si presenta ai talk show, pontifica e racconta di come l'uomo può rinascere grazie a un sistema carcerario che lo aiuti a riprendersi, a riabilitarsi, si veste di bianco con rosa rossa, diventa molto elegante, allo stesso tempo è bravissimo col marketing perché si fa vedere fotografato da carcerato con tatuaggi giganteschi e l'aria da maledetto. Questa combinata è marketing perfetto, viene studiato a scuola, scrive racconti per bambini, diventa l'amante di tantissime donne importanti, mogli di politici, si guadagna una protezione nazionale pazzesca, di notte uccide prostitute, fisso, nel bosco di Vienna e in altri luoghi molto nascosti, tutte con lo stesso modus operandi, usa il reggiseno, crea un nodo molto particolare e sadicamente le uccide. Non si riesce a beccarlo, nessuno sa chi sia questo killer. Soltanto il poliziotto che l'aveva arrestato 18 anni, ormai in pensione, va alla polizia di Vienna e dice: scusate, non vedete una strana coincidenza? Quest'uomo è libero e fioccano cadaveri da tutte le parti. Cominciate a indagarlo.
Fioccano cadaveri non passa, scusami.
È terrificante.
Cioè, fioccano cadaveri
perché
un po' troppo.
È una mezza traduzione, perché ci sono delle cose surreali in questo racconto. Il materiale, diciamo, drammaturgico è tale da fare una
allora,
serie.
Allora, l'hai scritto tu e non voglio sapere perché.
L'ho scritto io perché cercavo un rapporto tra violenza, arte e autenticità. Perché uno degli aspetti che mi ha interessato di Jack è come tutti quanti abbiano voluto credere che fosse innocente fino all'ultimo, nonostante fosse chiaramente evidente che era colpevole.
E ricorda alcuni film americani celeberrimi, insomma, in cui appunto si gioca il concetto di colpevolezza con l'apparenza o la verosimiglianza.
Incredibile.
Ma ti sei ispirato a fatti reali? Quali?
Tutti, sì, i fatti reali sono tantissimi, quindi ho estrapolato e ho fatto delle crasi di fatto. Ho messo insieme degli eventi, quindi il rapporto con la politica. E
hai preso Sgarbi e lo hai trasformato in serial killer.
Esatto, sì, cose così. Ma in realtà sì, è un po' un ibrido, un po' più ricco ancora.
No, no, certo, ma io prendevo così uno a caso di cui si parla in questi giorni.
Che ha l'aria assassina, esatto.
No, insomma, che, no,
no, perché c'era l'ira.
Cioè,
no,
cioè
no.
Che sembra, ecco.
No, ci sono delle figure femminili che sono raccolte, diciamo, in un paio di personaggi. Una prostituta le rappresenta un po' tutte, perché racconta la storia di queste prostitute, perché quando usiamo la parola prostituta ovviamente vedi la donna di strada, in realtà era una madre di 35 anni che aveva bisogno di mantenere la figlia e le toccava fare questo lavoro. E, e c'è un dialogo che io invento per raccontare proprio il tema dell'autenticità, invento radicalmente perché non è mai successo, ma è un modo per restituire il Frida Jelinek la possibilità di difendersi dopo averlo difeso e fatto uscire di prigione. E quindi c'è un dialogo tra lui e il Frida Jelinek sul tema dell'autenticità.
Però
è un tema abbastanza caldo, diciamo.
Allora, questo è uno spettacolo che appunto vede nel ruolo del titolo, se non sbaglio,
Tommaso Amadio,
che quindi diventa cattivissimo, l'abbiamo visto in alcuni casi buonissimo, invece in questo caso cattivissimo. Ti chiedo come prosegue la stagione e poi ascoltiamo un breve estratto.
La stagione prosegue con delle ospitalità fino a maggio, nel senso che noi abbiamo Alonso con Andrea Cosentino in video, spettacolo che si vedrà col visore, e poi abbiamo anche uno spettacolo sul tema ambientale di Daniele Ronco, che sarà interessante frequentare, perché avremo l'autore che durante lo spettacolo elabora il finale sulla base di quello che succede negli spettatori. Quindi l'altro mondo, c'è un autore vivo, autore del romanzo, che durante lo spettacolo decide in che modo andrà a finire lo spettacolo.
Seconda,
per cui questo è interessante. E poi a maggio invece avremo una nostra produzione in ripresa. Curioso tra l'altro che sia Jack che la produzione che avremo a maggio, che è di Edward Albi, il dittico A casa allo zoo e vita casalinga, home
di
life,
carne di sangue, sì,
esatto,
cioè non
è,
no, nel dubbio
A casa allo zoo è uno spettacolo che ha debuttato sempre a Napoli, oltre a Jack che ha debuttato al Festival di Napoli, quindi è un po' un dittico. E quello interessante invece sugli rapporti di coppia, un po' meno violento quello. Inizia non meno minaccioso, perché inizia con una moglie che va dal marito che sta leggendo e gli dice: noi dobbiamo parlare.
Insomma,
che
una
forse
frase...
è la frase più minacciosa che si possa sentire all'inizio.
Bisogna vedere, adesso potremmo fare il solito sondaggio col pubblico. Mi hanno chiesto chi era su Tinder, chi ha detto dobbiamo parlare. Qualcuno di voi ha detto dobbiamo parlare nella vita? Quasi tutti alzano la mano o qualcosa?
Io sempre al mio fidanzato.
Sempre?
Sì.
Ho capito.
Trema.
Che infatti non è qua stasera.
No.
Cioè,
nel senso, è da brividi.
No, va bene. Allora, Bruno, grazie. Altro che ci volevi dire della stagione, oppure andiamo con
andiamo
con il
brano. Pezzo, andiamo col pezzo, perché ho scelto in realtà, se non siccome la mia caratteristica e la tendenza che ho anche nello specifico di Jack è quella di costruire dei dialoghi molto serrati.
Ti tengo il microfono intanto che prendiamo
molto
il
serrati.
Testo.
Ho pensato però per questo incontro di, se parte ovviamente l'iPad, di usare di farvi sentire una cosa che io ho adattato ovviamente per necessità di scena, ma che ho preso letteralmente, dopo tutto quello che vi ho detto, pensate, letteralmente dalla ringa finale di Jack Unterweger al suo processo. La ringa finale Jack la fa dopo che è stata messa una bomba in tribunale, perché era un personaggio così popolare che nessuno voleva si celebrasse il processo.
Ah, quindi c'erano anche i suoi sostenitori facinorosi.
C'è un finale inquietante che lo troverete vedendo lo spettacolo, ma che vi posso accennare. Vi dico soltanto che non c'è prova
ufficiale,
ma lui confessa col suo atto finale, che è un suicidio. Dovete vedere lo spettacolo. Ora, questo dice, prima di sentire il verdetto: sono stato qui davanti a voi incerto sul da farsi. Durante questi giorni di processo, la mia vita precedente è stata passata al tritacarne. E talvolta mi sono chiesto, non sei stato tu l'idiota che si è messo in questa situazione? Quel che è stato detto del mio passato è vero. Spesso sono stato obbligato a mentire in proposito perché non volevo rimanere incatenato agli antichi errori per sempre. Che cosa avrei dovuto fare d'altro? Il mio lavoro mi teneva sotto i riflettori. Volevo scrivere e fare il regista di teatro, di cinema. Per quel che riguarda la mia attendibilità, ho litigato col mio avvocato. Mi ha detto: «Santo cielo, Jack, ammetta di aver avuto una puttana in macchina a Praga. Non vuol mica dire che l'ha ammazzata lei?» Gli ho risposto che no. Le bugie non mi interessano. Io vado per la mia strada. Io voglio dire la verità. Signore e signori della giuria, io non credo d'aver fatto il commediante durante questo processo. È vero quel che ha detto il procuratore, che ho usato le donne invece che vivere con loro e godere della loro compagnia, invece di amarle. Ma ho passato 15 anni nel carcere di Stein. Come si può imparare ad avere dei sentimenti? Non è possibile. Dopo la mia scarcerazione mi sono comportato come una persona ingorda, smodatamente affamato di vita. Divoravo tutto. Mi dava un senso di gioia e trionfo vedere persone importanti sedute al mio tavolo. Mi dava l'impressione di risalire dal fondo. Mi ha fatto male sentire qualcuno che mi descriveva come uno scarafaggio che cerca di arrampicarsi su una parete di vetro ma non raggiunge mai la meta perché cade sempre sulla schiena mentre tutti intorno a lui ridono. Io non mi sono mai sentito così. Io ho sempre saputo che un giorno sarei arrivato in cima. Anche se voi trovate immorale lo stile di vita di Jack Unterweger, vi chiedo di valutare bene se questo basti per dire un uomo del genere non ha diritto alla libertà. Vi chiedo di considerare solo gli argomenti e gli elementi che riguardano i delitti dei quali sono accusato. Io conto su un verdetto di innocenza, perché non sono l'assassino. La vostra decisione non riguarda solo me, ma anche l'assassino che è là fuori e se la ride sotto i baffi. Se mi giudicherete innocente, non mi aspetto una vita da emarginato. Ho un appartamento, un lavoro, una vita. Ci sono tante persone che mi sostengono, che mi hanno conosciuto nei miei 2 anni di libertà. Oggi mi sento umiliato, ma anche orgoglioso che questi amici non si siano sbagliati. Io sono innocente. Grazie.
E grazie Bruno Fornasari, Bad Boy Jack al Teatro Filodrammatici fino al 25 di febbraio con Tommaso Amadio. Grazie per avercelo raccontato. Dove troviamo tutti i dettagli della vostra stagione? Lo ricordiamo.
Sul sito www.teatrofilodrammatici.eu trovate tutto, sui nostri social, Instagram e Facebook, manca TikTok, dobbiamo lavorare su TikTok.
Salvo, il prossimo brano come si intitola?
Allora, il prossimo brano è una cover di Rosa Balistreri. Si chiama Cuti Ludissi.
Ah beh, famosissima questa qui, insomma.
Sì, sì, è una delle più famose.
Però tu, insomma, non...
L'ho riarrangiata, diciamo.
Certo, l'hai riarrangiata, ma tu sei così giovane che l'hai dovuta riscoprire, lei.
Sì, sì, no, infatti è stato... Anche lì è stato, diciamo, uno studio. E c'è anche un documentario su Rosa Balistreri.
Molto, molto interessante. Magari qualcuno lo riscoprirà. Cuti Ludissi. Prego, Salvo Lupo.
Cuti Ludissi, caldai a lassare, meglio la morte, e no che suo dolore. Ai 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 ai, moro 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 moro, chato de lo me care, amore mio se tu. Cute Ludissi a tia nicuzza, lo cuore mi scricchia, picca, 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 picca. Ai, 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 maro, 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 lato dello mio cuore, l'amore mio sei tu. Ai, 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 maro, 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 ciao, tu te lo mancare, l'amore mio sei tu.
Lo primo amore lo vece con te, è tu schifosa, ti stai scordando a mia. Pace facemo, ogni caretta mia, ciao tu l'arma mia, l'amore mio sei tu. Pace facemo, ogni caretta mia, ciao dell'arma mia, l'amore mio sei tu. La 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 la.
Evviva! Salvo Lupo, il suo omaggio a Rosa Balistreri, te lo dissi. Ma insomma, che bello questo lavoro. Quanti anni hai? Posso chiedertelo?
Sì, 32.
Eh beh, insomma, cioè, quindi proprio un'altra generazione, insomma, riscopri, come dicevi, no? Grandi talenti del passato.
Sì.
È come dire, di poche parole, Salvo, sì, ma di molta musica.
Ficcanti, poche
ma
ficcanti.
Di molta musica. Pensi di organizzare magari in futuro qualche esibizione dal vivo o no? È ancora presto?
Sì, allora avrò un live al Giardino delle Culture Urbane il 23 marzo.
Sì.
È organizzato dall'associazione Play Now.
Sì, e dov'è il Giardino delle Culture Urbane? Io dovrei saperlo, scusate. faccio un programma culturale
dietro Tinder.
Dietro la
smettila, Roberto,
Piazza Tinder.
Piazza Tinder ancora non esiste, per cui non è,
No, è in zona Forlanini.
Ah, ecco, perfetto. Ah, ecco, forse quindi è uno dei nuovi giardini, suppongo. Sì. Non lo so, aiutatemi, pubblico.
Via Bezzecca, qualcuno dice.
Nessuno lo sa. Via Bezzecca, ma Via Bezzecca non è.
È una sensazione che ha uno spettatore.
Vabbè, no, ma sicuramente ne sanno più loro, quindi io assolutamente mi...
Sì, è preoccupato, io pensavo fosse da un'altra
parte. 22 marzo.
Sì, certo, poi più andando più avanti si va a Forlanini, certo, assolutamente, adesso è tutto chiaro. E, quindi sarai lì, al Giardino delle Culture, il 23 di marzo, e
sì.
Poi?
Poi per adesso basta.
Ok, io vabbè, insomma, sei qua oggi che è già come dire qualcosa, ti ascoltano da casa. Il suggeritore in realtà è molto ascoltato e ringraziamo chi ci ascolta da casa per l'appunto. Ti dicevo una cosa, dacci un riferimento in rete tuo, al di là di quello che hai già caricato sul tuo canale YouTube. Cosa dobbiamo cercare?
Sì, ovviamente sono presente su Instagram, sul Salvo Lupo. E poi no, in realtà non ho neanche una pagina Spotify, sto iniziando a lavorarci.
Va bene, insomma, cioè bisogna che assolutamente qui ci diamo da fare, perché altrimenti su Salvo Lupo e basta rischiamo che entriamo nella sacrosanta attività per tutelare il lupo italiano.
Sì, esatto.
Rischiamo, cioè, perché sai che il tuo nome potrebbe dare l'idea, quindi dobbiamo trovare un sistema per personalizzare la tua presenza in rete.
Tutto...
Guarda, qui siamo dei professionisti, comincia Roberto a studiargli come deve personalizzare e rendere più visibile la sua presenza in rete.
Essi tu, come si direbbe.
Va bene.
Essi tu. Non ti preoccupare.
Va bene.
È bene così come sei.
Grazie.
Sì, sì, no, ma non la sua immagine, la sua.
No, in generale.
Ah,
in generale.
Cioè non era il modo di rendersi
sì. Certo.
Visibile, perché fa un lavoro interessante, insomma.
Ah, è tutto in divenire, diciamo.
Ok, va bene. Allora, noi ci saremo, ti seguiremo. Grazie. Dovunque deciderai di divenire, ci piace molto quello che fai. Torniamo da te fra poco per il terzo brano. Mi volto con la pazienza delle nostre amiche di Tinder is the Night, che sono sempre sorridenti, devo dire, e quindi voglio dire...
Bisogna ridere di Tinder, appunto, arrivando da quell'esperienza tutto...
Sì, esatto. Infatti dobbiamo ridere per non piangere, mi volto verso Roberto Trifirò, che un pochino ci ha già detto, insomma, di questo testo, in fondo nemmeno tanto noto in Italia, di Eugene O'Neill, il primo di una serie di testi che poi non furono mai scritti, solo questo fu scritto, Hughie.
L'intento era quello di parlare di una persona morta.
Difatti, avvicina un pochino
di
più.
Infatti qui si parla, Hughie è morto da poco, l'intento di O'Neill era quello di fare sette triunci no? come riferimento, sì, di una persona che non c'è più, e quindi è tutto un racconto di come era questo portiere di notte con cui lui si intratteneva, che è interpretato da Claudio Lobbia,
sì,
la scenografia e i costumi sono di Gianni Carluccio.
E debuttate domani al Teatro Out Off, dove restate per quanto?
Fino al 3 marzo.
Ah beh, quindi c'è modo di venirvi a vedere. Come mai hai deciso di affrontare? Era un po' che ci pensavi?
No,
l'hai scoperto da
sai, strano interludio, sì, lunga giornata verso la notte, testi certamente impegnativi, no? Anche da un punto di vista di messa in scena. E questo è stata così una scoperta leggendo i suoi primi atti unici, perché lui è partito dagli atti unici.
Ah.
E poi è ritornato con questo qui, e casualmente l'hanno fatto in America qualche volta, no? Ha fatto Jason Roberts, che è un attore americano,
Roberts,
che ha fatto anche tante cose di O'Neill,
sì,
e ogni tanto viene fatto in America, in Italia no, non era mai stato
mai. Io l'ho detto poco perché
non sapevo
se da qualche parte
No, la prima volta.
Quindi è la primissima volta
che... È una strana storia questo testo, ti ripeto. Poi scritto nel 41 in America e debutta a Stoccolma nel 58. Dice, ma che stranezza.
Ma era già lì in giro insomma, da quelle parti per il Nobel?
No, lui era già morto. No, infatti.
Ricordavo che era già morto.
Sì, beh, nel 53 morto. Sì. No,
sì,
strano.
Sì.
È un po' bizzarro come...
Quindi questo...
Non lo conosce nessuno, diciamo.
Ho capito.
A parte, chiaramente alcuni di lingua anglosassone.
Chi l'ha tradotto?
Myself.
Pensavo sì,
io,
perché
appunto
aiuto, a questo punto la domanda era necessaria.
Aiuto,
quindi hai fatto la traduzione,
vita,
l'adattamento.
Con pazienza, piano piano.
Ma che bello.
Però
che meraviglia.
Aiuto, perché c'è tanto slang degli anni 20,
certo,
insomma, non era facile, anzi era molto difficile.
Ce ne leggi un pezzettino, dai. Insomma,
bello,
se vuoi ti tengo il microfono, oppure se vuoi vai all'asta, come preferisci. Basta. Se sei più comodo per non dover tenere il microfono, forse è meglio. Forse è meglio, scegli l'asta che più ti conviene come altezza, casomai insomma ti diamo una mano, quella è troppo bassa, quella forse è giusta. Vuoi fare una prova, Nicola? Vogliamo fare una prova a microfono? Tanto gli ascoltatori sono
abituati. 1, 2, 3.
Ti sentiamo benissimo.
4, 5, bene?
Roberto Trifirò, Hughie.
Forse tu penserai che io non sono leale con sua moglie. Ebbene sì, forse non lo sono, ma le rendo pan per focaccia. Lei non mi poteva vedere, mi considerava una cattiva compagnia per il marito, e può darsi che avesse ragione. E può anche darsi che Hughie non avrebbe comunque trovato di meglio. Le ragazze non lo ritenevano certo una cannonata. C'è anche da dire che la volta in cui Hughie mi invitò a cena a casa sua sembrava abbastanza felice con la moglie. Beh, non proprio felice, direi soddisfatto. No, neanche soddisfatto. Rassegnato, ecco sì. Rassegnato è più giusto. Come se cercassero di consolarsi a vicenda. Come se ciascuno di loro pensasse: tanto, cosa posso trovare di meglio? Ma tu, dimmi un po', amico, tu come te la passi con la tua donna?
Ah, parli di mia moglie? Perché? Beh, noi sì, andiamo d'accordo, credo.
Hello, c'è nessuno in casa? Vedi di darti una sveglia, amico del sole. Qualcuno potrebbe scambiarti per un broccolo. Comunque, non disperare. Hughie era un tonto di mamma come te, fino a che non gli detti un po' di interesse nella vita. Sai, quella dell'invito a cena fu per me una grande sorpresa. C'è da dire che gli ci volle un bel po' di tempo prima di trovare il coraggio di chiedermelo. Ma certo, Hughie, gli dissi, vengo con grande piacere. Avrei preferito che mi sparassero. Prima di tutto perché abitava a Brooklyn e avrei fatto prima ad andare a piedi in Cina. Secondo, perché a me piace mangiare quello che ordino e non quello che mi rifilano gli altri. Terzo, perché aveva moglie e figli e io nel tran tran familiare non mi ci ritrovo. Ma Hugh era così contento, non me la sentivo di deluderlo. E non andò poi così male, eh? Certo, quella che lui chiamava casa non era che un appartamentino modesto. Nonostante questo fu un cambiamento piacevole per me. La moglie si era data da fare per rendere l'ambiente confortevole. Ma niente di speciale, tutta roba semplice. Qualche gingillo qua e là per abbellirlo. E anche i ragazzini non erano i gorilla scatenati che mi aspettavo. Niente missili di carta lanciati nella zuppa o quel genere di scherzi, per intenderci. Erano educati, tranquilli, come Huey, bravi marmocchi. Subito dopo cena cominciai a raccontargli la storia di un cavallo da corsa, di un tipo che conoscevo. Ma come ospite mi sembrava giusto raccontare qualcosa, no? E poi ai bambini piacciono le storie di animali. Oltretutto questa era vera. Sì. Era la storia di un vecchio brocco che non aveva mai vinto una corsa, ma che era più furbo di 10 furbi. Un imbroglione nato e per di più ladro. Sì, un cavallo ladro. Faceva sparire tutto quello che gli capitava a tiro. Beh, ci credi? Nel bel mezzo del racconto la moglie di Huey all'improvviso mi interrompe. Dice ai ragazzini che è ora di andare a letto e li trascina via come se avesse paura che gli attaccasse il morbillo. Ci rimasi di sasso. E dire che lei mi sarebbe anche potuta piacere. Non dico tanto, è un poco, se solo fosse stata meno scontrosa. E in più non era questa gran bellezza. Quando dici che è piatta, hai detto tutto. Ma sì, che vada al diavolo.
Roberto Trifirò, grazie, grazie. Debutta domani con Huey al Teatro Out of di Milano. E rimane in scena fino al 3 di marzo, giusto, corretto. Insomma, questo testo che davvero io non sapevo, non è mai stato rappresentato in Italia. Se volete scoprire questo personaggio così oniliano, perché basta ascoltare questo incipit per capire, per ritrovare insomma tutto il sarcasmo, immagino poi appunto ci saranno tutta una serie di sorprese drammaturgiche, intendo, in come va avanti. Allora al Teatro Out of. Roberto, poi torniamo per salutarvi tutti quanti. Vuoi aggiungere qualche cosa o no?
No, poi c'è il risvolto un po' più amaro, cioè questo è un po' un, no? Uno che si atteggia a vitaiolo, poi però in realtà è un incontro di due solitudini, ecco, quindi poi c'è anche questo risvolto più
cupo.
Sì, di solitudini profonde tra lui e il portiere di notte.
Vabbè, ma io so che tu ami questo tipo di personaggi, poi il portiere di notte non potevi resistere, insomma, cioè come punto di riferimento. Insomma, una figura che non potrebbe non in qualche modo attrarci. Mi rivolto verso Salvo, andiamo in un altro mondo ancora. Cosa ascoltiamo?
Allora, adesso vi propongo un brano che ho scritto, che avevo chiamato prima di questa trasmissione Carne e Sangue, però adesso lo rinominiamo di Carne e di Sangue. Al Carne e al Sangue.
No, Carne al Sangue, no, dai,
alla carne, cioè, alla
carne a sangue, no, di carne e di sangue. Sì. Ti ringrazio di aver colto il nostro suggerimento, Salvo Lupo. Grazie.
Tu gridavi, già volte. E mi ammucciava tali lenzuola, non sapeva so che fare, voleva solo scappare. Furono l'occhio di mia madre, fu una volta che si rompeva il suo cuore, scanna le ave dell'amore e di tutte queste cose. Faccio muli a parlare, era bravo a un far a capire che pure io potia soffrire. Sto tormento era tutto silenzio, sto silenzio era tutto tormento. Se mi tenia tutto dentro, spingo l'unità mericchia.
chitarra mi faceva volare. Mentre le lacrime già siano dincia, ora penso che fu tutta una meraviglia. E cimavano le mura, ogni passo pareva un trono. Mi scannaliavi dell'amore e di tutte ste cose. Ora ma scusare, sono tardi ne sciattagliare. Se ne tagliamo con un tallocche vedremo sto scuro. Se ne tagliamo con un tallocche vedremo sto scuro. Se ne tagliamo con un tallocche vedremo sto scuro.
Era la vera soluzione.
Sì.
Sì.
Per scoparci il mondo.
Cosa?
Ma sì, morto un papa.
Se ne fa un altro?
Ma va, morto un papa, ti scopi tutto l'oratorio.
E così ho deciso di iscrivermi a Tinder. Sarei uscita con
2 ragazzi al giorno.
Per 3 mesi.
2 per 9, 18.
180 incontri. Per la legge dei grandi numeri avrei per forza trovato il grande amore.
Ancora questo amore?
Vabbè, il papa.
Dai, trovare.
Mi iscrivo, ma come si fa?
Ma è semplice. Intanto devi scaricarti l'app.
Tinder.
E poi ti devi creare il profilo.
Profilo.
Metti su qualche foto interessante.
Messa.
E adesso scrivi la bio.
Finalmente la biografia. Nacqui a Busto Arsizio nel lontano 1900.
Ma no, devi scrivere qualcosa di interessante che faccia capire che sei disponibile.
Disponibile? Ma per favore piuttosto metto il curriculum.
Metti il curriculum.
Che faccia capire che non sono qui per sesso, ma sto cercando l'anima gemella.
L'anima gemella? Su Tinder?
Inizierei con un chiarissimo no ons.
No ons. Sì ons. Solo ons. One night stand.
Una notte stesi?
Una notte boom boom boom. Ogni notte boom boom boom.
Boom boom boom. Ma per favore, cerco marito.
Ah.
Bello, interessante, sensibile, ricco e generoso.
Ha poche pretese.
Che parole potrei usare per descrivermi?
Leggerezza.
Franci, su Tinder, leggerezza uguale sesso.
Divertimento.
Uguale sesso.
Follia.
Uguale sesso.
Passione.
Vabbè, dirò che sono una biologa.
Uguale sesso.
Ma come? Sono vegana.
Carote, zucchine, cetrioli, sesso.
Leggo solo fisica quantistica.
I fotoni, boom boom boom.
Vabbè, sono una segretaria.
Allora, sesso, 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 sesso.
Va bene, dimmi come funziona.
Allora è semplice, però ti devi imparare il glossario.
Sì.
Allora, se ti piace, swipe a destra. Se non ti piace, swipe a sinistra. Però mi raccomando, se lo swipe a sinistra, poi non lo recuperi più.
Aiuto.
Comunque, se anche lui ti swipe a destra, allora matchate e potete cominciare a chattare, tutto chiaro?
Sì, chiarissimo. Match swipe ok?
Grazie, Tinder is the night al teatro, all'Alta Luce Teatro, che lo ripetiamo, insomma, un luogo che visitiamo ogni tanto anche per farlo conoscere. Dov'è?
Allora, si trova sui Navigli, proprio vicino alla sede dei canottieri Olona.
Ecco.
Saia Naviglio Grande 191.
Ecco, Cinzia è quella.
Scusa,
precisa.
Ma dopo il brano non che abbiamo sentito.
Non si poteva scegliere una sede migliore. Tra
sì,
allora, scambiatevi il microfono, insomma, o state vicine, sì, che così vicine, riuscite, state vicine.
Vogliamo
tanto
bene.
Siete abituate, vi volete bene. Allora, un pochino ci avete raccontato perché avete deciso, è chiarissimo, per quale motivo può essere divertente. Dateci qualche dritta. Queste due amiche poi, insomma, va a finire bene, va a finire così, c'è un finale aperto.
Allora, si capisce che sono due agli antipodi.
Eh.
E questo sarà un bestiario dove andremo a trovare tutti tutte le tipologie di Tinder, quindi quello che promettiamo è che chiunque di voi si riconoscerà,
sì,
e troverà la sua tipologia,
sì,
e alla fine queste ragazze cercano quello giusto, che lo troveranno?
Ma chi lo sa? Esiste quello giusto?
No, esiste quello giusto per un periodo.
Esatto.
Io direi che forse è il massimo che possiamo, e viceversa, poi, insomma, naturalmente. Però a parte queste perle di saggezza che ogni tanto mi trovo a dispensare in diretta, mi pare uno spettacolo ovviamente molto, molto divertente. Fino a quando siete in scena e da quando?
Siamo in scena venerdì e sabato, questo venerdì e sabato 16 e 17, il 16 è già quasi sold out, abbiamo ancora 3 posti disponibili, fatevi sotto, e pochi posti anche per sabato.
Ma allora basta, noi non,
no, no, perché basta, lo rimetteremo, cioè, in scena.
Sì, perché due sere sole con un argomento del genere sono poche, insomma. Comunque ha fatto bene l'Alta Luce Teatro, insomma, a programmarlo. Ricordiamo dunque dove e anche i riferimenti in rete per prenotare, visto che i posti sono pochi.
Allora, c'è il sito di Alta Luce Teatro, lo trovate anche appunto su tutti i social, trovate anche noi, Cinzia Brugnola, Rachele Gatti, Alta Luce Teatro, anche su Viva Ticket, quindi online, su Google, Tinder is the Night.
Ricordiamo che Alta Luce è stato fondato, ce l'ha raccontato un altro artista che è venuto a trovarci, da una signora...
Da Elizabeth Hannable,
esatto,
che ci ospita, a me mi ospita dal 2018,
con casa
rispetto,
proprio,
sì, cioè... ovvio, prima si mangia, poi si fa lo spettacolo. Noi siamo al contrario.
Ok,
e quindi
c'è qualcosa da mangiare in fondo, no?
Esatto. Questo spettacolo
tutti dico,
di questi tempi, effettivamente,
per tutti,
e anche per Roberto,
attori in particolare, attori e registi.
Va bene, allora grazie davvero per questo estratto. Abbiamo credo tra l'altro avete fatto un estratto provvidenziale, un mini tutorial proprio per chi adesso un po' più chiaro, Roberto.
Chiarissimo, Kinder, no?
Non è vero.
No, no. Sì, no, chiarissimo.
Un'app in cui, insomma, puoi selezionare un po' come se selezionassi, non so, qualcosa da acquistare online.
Stai attenti a cancellare, perché se cancelli poi non puoi,
non
più
trovi più.
La sinistra.
Ma scusate, ma la logica che non puoi più recuperare, a che logica risponde? Perché
in realtà se paghi puoi recuperare.
Ah, ok. Vedi?
Senso è quello di far prendere il profilo premium, quindi pagare.
Ah, ok. Di non farsi scartare. Quindi tu non mi scarterai mai se pago. Questo è un po' il punto.
E infatti è lì che si trovano tutti i nostri personaggi, tra cui appunto il bluff, che magari non si presenta con le sue vere foto,
certo.
Così acchiappa.
Questo è un grande classico, certo. Insomma, qualcuno di quelli che hanno usato Tinder ha bleffato? Cioè ha messo foto altre? No, qui naturalmente.
Credo abbia lo stesso efficacia di fischiare a una che passa, no? Deve essere lo stesso efficacia. Io non ho mai capito chi abbia conquistato con questa tecnica.
No,
con la foto falsa, ce la incontrerai prima o poi.
Sai che
no?
Adesso c'è tutta una polemica sui fischi per strada.
Ma chi lo fa? Cioè, cosa gli passa per la testa? Cioè, quella è la strategia.
Chi fischia?
Sì, non riesco a capire proprio la strategia.
Beh, una volta si usava.
Una volta.
Sì, ma...
Cioè,
qualcuno,
io e Roberto ce lo ricordiamo.
Qualcuno è
cioè,
mai quale donna fu sedotta in simili circostanze?
Ah, certo.
Citando Riccardo III.
Non lo so chi è stata sedotta.
Comunque era un apprezzamento. Poteva farti,
ma smettila, Roberto, no, che adesso ci arrestano. Non dire così, no. Dai, su, non era, cioè, era un apprezzamento un po' così, insomma, un po' volgaruccio. Ecco, diciamo. Ma tu fischiavi? No. Vabbè, allora mi volto verso Salvo Lupo, ringrazio Bruno Fornasari, Bad Boy Jack in scena al Teatro Filodrammatici fino al 25 febbraio, ringrazio Roberto Trifirò che debutta con Huey domani al Teatro Autof e ci resta fino al 3 marzo, ringrazio ovviamente le interpreti di Tinder is the Night e l'Alta Luce Teatro che appunto sono in scena questo fine settimana, questo weekend, prenotatevi se volete andarle a vedere perché appunto ci sono pochi posti, e mi volto di nuovo ringraziandolo davvero tanto per essere per averci permesso di tenerlo un po' a battesimo per quello che riguarda le dirette, Salvo Lupo, che ci propone come sigla finale il suo ultimo pezzo. Che cos'è?
Sì, l'ultimo pezzo è tratto sempre dal romanzo di Cunningham, si chiama Zoe.
Sì, di Carne e di Sangue.
Carne di Sangue 2.
Si chiama Zoe, dunque, che è un altro personaggio importante di quel romanzo. Ricordiamo il tuo concerto il 23 di marzo al Giardino delle Culture in via Bezzecca a Milano. Salvo Lupo, grazie a Nicola Guffanti, noi ci risentiamo lunedì prossimo, sempre qui, sempre in presenza, in diretta, c'è il grande concerto del maestro Giuseppe Califano, che è un nostro collaboratore storico, che suona dal vivo con il suo trio, l'ultima tappa del suo lavoro Colors, che ha avuto grandissimo successo un po' in tutta Italia, l'ha portato in giro tutta l'estate, viene qui apposta, ci sono anche delle letture, delle parti narrate con Igor Loddo, quindi insomma è una serata del suggeritore speciale, prenotatevi a prenotazioni@radiopopolare.it. Salvo Lupo!
Foglie sono vittime del vento, come il mio, che sogno vittima di chi tu che penso e di Tia. Potessi offrirti di vivere finché su bicchiere avessi chi tu che body mia e non fossi contento perché mi persi un altro frammento di mio e mi susciaste un nocodro metta stivo giunta a un lago o mi potete affuare un po' zanniare o ma vite mai. Perché io sogno un'astronave, mi nacchiano e mi pare, mi trasformo in chi tu che un vi piace.